Buon pomeriggio, sabato 9 dicembre 2023, ci stiamo avviando verso la conclusione di quest'anno. Siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla Voce insieme a voi, Giorgio. Oggi avremo il piacere di ascoltare due artiste pluripremiate. Apriremo la puntata insieme a Matilde Vigna, attrice Rodigina, due volte premio Ubu e premio Leonora Duse 2021, menzione speciale come attrice, che ci presenterà lo spettacolo Ultima Figlia, un nuovo lavoro che la vede come autrice regista dopo il bellissimo Una riga nera al piano di sopra, affiancata nell'ideazione del progetto nella regia da Anna Zanetti. In scena questo spettacolo ci sarà anche Daniela Piperno, nome importante del teatro e del cinema italiano. Spettacolo che potrete vedere venerdì 15 dicembre al Teatro Astra di Vicenza. Nella seconda parte interverrà con noi Lucilla Giagnoni, attrice e autrice, sceneggiatrice pluripremiata fiorentina che vive ora a Novara. Con la nostra ospite parleremo dello spettacolo Vergine Madre, con la quale ha vinto il premio Persefone come miglior spettacolo teatrale in televisione e che sarà in scena venerdì 15 dicembre al Teatro Filarmonico di Piave di Sacco e sabato 16 al Teatro Civico di Schio. Spettacolo che fa parte di una trilogia, che è la Trilogia dell'Umanità, insieme ad altri due lavori, Big Bang e Apocalisse. Noi facciamo ora una pausa musicale e iniziamo la puntata di sabato 9 dicembre di Spazio Scenico. Buon ascolto. E questa era Erika Mu con Tienimi il posto, una canzone che ha dedicato alla madre scomparsa, una canzone che in qualche modo ci introduce allo spettacolo di cui vi parleremo fra poco, che si intitola Ultima Figlia, che vi invito ad andare a vedere venerdì 15 dicembre al Teatro Astra di Vicenza, che ci sta regalando una bellissima stagione di teatro contemporaneo. Noi al telefono dovremmo avere Matilde Vigna. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, un saluto a tutte e a tutti.
Allora, Matilde Vigna è un'attrice di teatro, di cinema, regista, autrice rodigina, tra i migliori talenti del teatro contemporaneo. Lo testimoniano anche i diversi riconoscimenti che ha vinto, tra cui il premio Ubu. Dopo il suo primo lavoro come autrice, intitolato Una riga nera al piano di sopra, monologo per alluvioni al contrario, che attraverso l'alluvione del 1966, usata come metafora, racconta il tema della perdita, lo spettacolo che ha avuto il piacere di vedere a Scene di Paglia. Matilde torna a parlarci di un nuovo lavoro di cui è autrice e regista, è L'ultima figlia, diretto insieme ad Anna Zanetti, drammaturgia Greta Cappellini, il suono di Alessio Foglia, prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione, la Corte Ospitale, insieme alla Regione Emilia Romagna, appunto, che potrete vedere, vi invito ad andarlo a vedere venerdì al Teatro Astra di Vicenza. Allora, Matilde, nuovo lavoro per te, che torni ad affrontare il tema della perdita, sempre insieme ad Anna Zanetti, che aveva lavorato con te nel lavoro precedente, un tema caro per te, giusto?
Sì, esatto, è un tema caro a me, ma anche insomma a tutte noi della squadra artistica e insomma in qualche modo speriamo che sia un tema caro anche al pubblico che ci accoglierà nuovamente a Vicenza, insomma dopo il grande successo della Riga Nera l'anno scorso. È molto bello tornare a Vicenza, siamo molto contente e con questa nuova sfida, insomma, uno spettacolo in cui si ride, si piange, si riflette e siamo molto contenti di questo nuovo lavoro, ecco.
La protagonista è la figlia, che si trova ad affrontare appunto questo vuoto a cui non sa rispondere. Al centro di questo lavoro, appunto, i nodi del complesso rapporto tra una madre e una figlia, che in questo caso è Daniela Piperno, straordinaria attrice, quindi una novità anche per te in questo lavoro, che non sarai sola in scena, tra l'altro, con una straordinaria attrice.
No, non sono sola, accanto a me c'è appunto Daniela Piperno che è un pilastro insomma, del teatro italiano e quindi lavorare insieme è stato molto complesso perché insomma, si scontrano due modi diversi di fare teatro e di intenderlo, però Daniela è entrata nel progetto con grandissima generosità, grandissima apertura e quindi poi devo dire che alla fine la relazione tra le attrici è veramente uno dei punti forti di questo spettacolo perché insomma abbiamo lavorato molto e il lavoro premia e il pubblico assiste ad una grande prova d'attrici, plurale.
È un lavoro che avviene attraverso diverse dimensioni, appunto, e anche tra diversi tempi, tra passato, presente e futuro, in una scenografia che richiama un paesaggio lunare, c'è appunto questo bellissimo cerchio bianco.
Sì, è una scenografia astratta perché il lavoro in realtà usa lo spazio cosmico come metafora della morte, e quindi questa mamma è andata in cielo e dal cielo noi assistiamo, insomma, al suo viaggio attraverso cose meravigliose. È un viaggio che noi vediamo in video, e invece questa figlia non riesce a venire a patti in qualche modo con questa perdita e con tutte le assurdità della burocrazia post mortem che lei dovrebbe affrontare, ma che non riesce ad affrontare. Quindi la mamma poi è una presenza costante, insomma, pur non essendoci più, per questa figlia, perché il teatro ci permette una magia, insomma, di vivere questa magia, di avere con noi chi non c'è più. E quindi noi questa possibilità del teatro ce la prendiamo tutta e la condividiamo col pubblico, che giocherà con noi a questa fiaba, insomma, dell'esserci non essendoci.
Infatti un dialogo che avviene in tutto lo spettacolo, appunto, dove questa madre cerca di aiutare, di stimolare la figlia anche con diverse battute ironiche, visto, sulla sua condizione che non può diventare madre, o forse anche perché la madre, forse no, essendo di un'altra generazione, non affronta i problemi che affronta la figlia.
Esatto, c'è uno scontro intergenerazionale tra queste due donne, perché questa madre è la madre, mentre questa figlia non sarà madre, e quindi è proprio, cioè, e non sarà madre per mille motivi che la madre non ha dovuto affrontare a sua volta, cioè un sacco di, tutti i motivi che noi affrontiamo nella contemporaneità, in questo grande contrasto che viviamo adesso su, insomma, un'inversione demografica a livello nazionale e però una grande incertezza nei confronti del futuro, un'incertezza economica, ma soprattutto un'incertezza ambientale. E quindi c'è un discorso politico molto sottile, molto nascosto, che, insomma, a me sta molto a cuore, ma anche veramente uno scontro con la generazione che, insomma, per me è stata quella dei miei genitori, che questi problemi non li vedeva e non li vede. E quindi, insomma, queste due donne si scontrano sempre in un tono, lo spettacolo è molto ironico, cioè si può ridere ampiamente, e quindi vediamo cosa succede con il pubblico, se sarà un pubblico che ride o un pubblico più, insomma, commosso, o perché no, anche indignato.
tra gli spezzoni che si possono vedere nei canali vari, si ride e si piange entrambi, da quello che mi sembra di percepire. Comunque c'è una tematica femminile e uno sguardo anche molto femminile in questo lavoro, che richiama appunto temi molto moderni, dalla natalità, che è un tema appunto che si discute molto in questo periodo, tematiche anche dalla fecondazione assistita, l'aborto, giusto?
Sì, assolutamente. Tutti un sacco di temi legati alla maternità, alla menopausa, tanto ambiente in qualche modo, e anche, insomma, questo rapporto che è un rapporto che bene o male tutti abbiamo avuto, perché se siamo qui, insomma, una madre ce l'abbiamo tutti avuta e molti di noi l'hanno già persa, e quindi, insomma, si segue anche questa riflessione di cosa resta, a chi resta, perché comunque la morte è solo di chi resta, perché chi muore per fortuna smette di soffrire, e invece chi rimane deve fare i conti con questa perdita qua. E quindi di nuovo torno a interrogarmi su cosa accade, ecco, quando ti arriva l'acqua in casa e non ti resta più niente, e quest'acqua metaforica in questo caso si porta via anche una persona che è stata fondamentale della tua vita, o che magari non lo è stata, come nel caso di questa figlia, e che non ha avuto un rapporto con la madre quando lei era in vita, però poi questa madre viene a mancare e in qualche modo è paradossalmente sempre presente. Quindi giochiamo anche con tanti paradossi per portare, insomma, il pensiero in direzioni nuove.
E che lo riscopre un po' in un'altra dimensione alla fine, questo,
esatto,
rapporto.
Certo, sì. Però lo lasciamo scoprire al pubblico
ovviamente. Infatti certo, questa tua riflessione che mi aveva molto colpito: la morte è solo di chi resta e continua, di chi continua a correre nel suo percorso della vita. E questa, appunto, questa figlia comincerà a correre, appunto, attraverso dopo la morte della madre, di scoprirsi non più figlia, quindi.
Esatto. La grande domanda dello spettacolo è quando si smette di essere figli. Domanda a cui noi non diamo una risposta, però ognuno poi se la porta a casa e ne fa un po' quello che vuole. Chi lo sa, forse anche la mancanza è un rapporto, forse il vero rapporto nasce poi nella separazione. È una grande domanda che continueremo a porci.
Anche in questo lavoro, come appunto in quello precedente, Una riga nera al piano di sopra, ci sono appunto momenti divertenti, quindi è un po' nelle tue corde anche, ti piace trattare tematiche importanti con ironia?
Sì, nella maniera più assoluta, e cerco sempre di fuggire la retorica, il pathos, e veramente di affrontare anche dei temi estremamente dolorosi con il sorriso. Per fortuna non sono sola, accanto a me c'è Greta Cappelletti che lavora come dramaturg e lei nella vita è una stand-up comedian e quindi mi aiuta a vedere con il sorriso la tragedia più nera.
Ho letto che hai fatto anche in questo caso un lavoro di ricerca attraverso libri, interviste, musica. Ci puoi fare qualche esempio?
Beh, c'è un accurato studio dell'astrofisica, abbiamo avuto un consulente scientifico e comunque abbiamo studiato molto tutto quello che riguarda lo spazio e questa cosa magica, no? Che le stelle che noi vediamo, la luce che noi vediamo viene da tantissimo tempo fa, e però allo stesso tempo, essendo l'universo infinito, vuol dire che è in costante espansione e quindi in questo momento si sta creando l'universo del futuro. E questo è un po', insomma, questo senso di tempo onnipresente, ecco, che il presente, il passato e il futuro sono attivi contemporaneamente dentro di noi e attorno a noi. E è stata una cosa che, insomma, abbiamo dovuto studiare, ecco, in qualche modo. Poi sono i pensieri che facciamo noi sui materiali che studiamo. E un altro aspetto, poi, un sacco di film, Interstellar tra tutti, sullo spazio, documentari, eccetera. Invece l'altro côté, il testo capofila è L'anno del pensiero magico di John Didion e tutta, insomma, una bibliografia sulla perdita e anche tante interviste a persone a meccare che hanno perso un genitore o comunque... La cosa molto bella di quando si inizia a scrivere o a lavorare su un tema così vasto, così che è così intimo e personale da un lato, ma anche così vasto appunto dall'altro, è che ogni cosa ti risuona e quindi la bibliografia diventa sterminata e composta anche dalle cose più diverse in qualche modo.
Quindi rendere personale tantissime storie a cui si viene a conoscenza e poi riportarle ad un pubblico, quindi renderle nuovamente pubbliche.
Esatto, sì, è un po' così, che si va dall'universale al personale per poi rimbalzare di nuovo sull'universale. E io credo che il fatto che non sia la mia storia, ma un collage molto, come dire, raffinato di storie di tante persone, fa sì che ci sia... che sia come un prisma, ecco, questa cosa, che illumina tanti aspetti diversi di un lutto e che lo, insomma, rifrange sul pubblico e poi ognuno si prende quello che vuole, ecco.
Tra l'altro sottolineavate anche nella scenografia gli abiti che voi indossate, infatti due colori molto accesi, il giallo e l'azzurro.
Sì, perché in qualche modo questa figlia il lutto non lo vuole accettare, quindi lei si veste con questo tailleur giallo e invece la madre è il celeste del cielo. Sono un po' simbolici in questa scena bianca, ma sono anche molto efficaci, secondo me, per toglierci un po' dal naturalismo, nel farci sorridere, insomma, nel giocare, che è quello che a teatro si fa.
E in questo lavoro non ci siete solo voi che recitate, ma ci sono più linguaggi artistici, tra questo anche il video, dove tu lo consideri un terzo attore.
Lo è a tutti gli effetti, lo è in fase di allestimento e di prove, il video ha bisogno di tanto tempo quanto un'attrice e i video sono orchestrati da Federico Meneghini, un videomaker di Parma che, insomma, ha collaborato con noi in questa avventura e siamo molto felici. Un altro elemento molto importante è il suono, c'è questa canzone che non viene mai cantata, però che compone la spina dorsale del progetto sonoro, che è una canzone che si chiama Le pozzanghere bianche di Spalla Rossa, che noi poi, insomma, regaliamo al pubblico alla fine dello spettacolo.
E ce la vuoi presentare? Chi è questo artista?
Spalla Rossa, l'anagrafe Giacomo Agnifili, è un sound designer, musicista, compositore bravissimo, che per fortuna è anche un mio amico, e quindi lui ci ha regalato questa canzone che era perfetta per lo spettacolo.
Prego,
poi
scusami.
Ve la mando così la passate in radio, non so.
Perfetto,
se,
volentieri,
se
volentieri.
E così, e insomma, quindi questo spettacolo è, come dire, un grande bacino che accoglie tanti artisti diversi che ci hanno aiutate, insomma, a renderlo un'esperienza speciale, e ne siamo veramente, veramente contente.
So che stai lavorando con un nuovo progetto come attrice?
Sì, inizio le prove tra poco delle Le Serve di Jean Genet, un classico ormai della letteratura francese degli anni 60, con la regia di Veronica Cruciani. In scena con me ci saranno Beatrice Vecchione e Eva Robbins.
Ok, allora Matilde, io ti ringrazio per essere stati con noi. Ricordo, faccio un appello a voi all'ascolto, fatevi questo regalo, andate a vedere Matilde Vigna, il suo spettacolo Ultima Figlia. Interpreta insieme a lei, c'è appunto questo nome importante del teatro e del cinema, Daniele Piperno, e saranno venerdì 15 dicembre al Teatro Asta di Vicenza, che appunto ci sta regalando una bellissima stagione di teatro contemporaneo. Io, Matilde, ti ringrazio e spero di vederti presto e di sentirti per altre
grazie
nuove interviste.
Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.
Grazie, buon lavoro.
Ciao.
Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. E questa è Erika Boschiero, cantautrice, che giovedì sarà in concerto, con un concerto per la pace. Saranno a Paese, in provincia di Treviso, quindi non mancate questa bellissima iniziativa. E noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico per parlarvi di un lavoro che vi emozionerà moltissimo, anche per coloro che non conoscessero poco nulla della Divina Commedia. Il filo conduttore sono appunto sei canti della Divina Commedia portati in scena in uno spettacolo che si intitola Vergine Madre, che vi invito ad andare a vedere e a sentire venerdì 15 dicembre al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco e sabato 16 dicembre al Teatro Civico di Schio. Abbiamo al telefono con noi l'autrice e l'attrice di questo importante lavoro, Lucilla Giannoni. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Lucilla Giannoni è autrice, scrittrice pluripremiata fiorentina che vive a Novara, ha lavorato al Teatro Settimo di Torino vincendo premi nazionali e internazionali, luogo in cui hanno lavorato anche attori veneti che conosciamo come Marco Paolini, Mirko Artuso, che è stato più volte nostro ospite. È autrice di trasmissioni radiofoniche RAI per la Radio Svizzera. Nel 2020 ha realizzato un video streaming con tutti i 100 canti della Divina Commedia, diventando così la prima artista al mondo ad averli interpretati in video. Nel 2021 sono stati mandati in onda su Rai 5 con il titolo di Vespri Danteschi, e venerdì 15 appunto sarà al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco e sabato 16 al Teatro di Schio con Vergine Madre. Allora Lucilla, ci sono diverse tappe fondamentali nel tuo rapporto con Dante. Innanzitutto tu sei stata battezzata nel battistero di San Giovanni, lo stesso di Dante. Poi tua nonna che faceva la pastora, ma che sapeva addirittura Dante a memoria. Infatti questa cosa mi ha molto impressionato, perché se pensiamo all'oggi, a chi sarebbe capace di recitare Dante a memoria, non saprei a chi rivolgermi. Ed è un aspetto che anche Francesco Guccini ricordava in una sua canzone, dove diceva che i suoi vecchi nonni sapevano Dante a memoria. Quindi è una peculiarità della Toscana e dell'Emilia, oppure cos'è?
Beh, lo è sicuramente. Intanto Guccini è lontanamente parente di mia nonna, quindi
fantastico.
Dice queste cose Guccini, perché sono delle stesse montagne, siamo a 5 chilometri di distanza dove Pavano, dove sta lui e dove stava mia nonna. Quindi sì, sta raccontando di una realtà di posti molto poveri sulle colline toscane, posti poverissimi. Mio nonno faceva il carbonaio e andava in Maremma, figuriamoci, la Maremma era ancora più povera, però a fare il carbonaio, quindi quei posti erano più poveri della Maremma, che era povera. In quelle situazioni, senza iPad, iPod, iPhone, radio, televisione, il tempo lo si passava cantando gli stornelli toscani, cantando le vecchie storie. E tra queste, come popolari, erano anche i canti della Divina Commedia. Quindi persone che hanno fatto magari, come mia nonna, solo la prima elementare, perché hanno imparato giusto a leggere e a scrivere, in realtà poi avevano il tempo dell'oralità, cioè tutto quello che si tramandava a voce, che che non aveva memorie esterne, ma la memoria era l'oralità. E io così sono venuta su attrice e narratrice, perché ascoltavo le storie di mia nonna.
E poi nel 2001, appunto, che c'è questa vicenda che ci ha coinvolto tutti, e da lì che appunto, da questa apocalisse, per citare un tuo spettacolo, nasce questa forza generativa e questo impulso per uscire dall'inferno, appunto questo tuo lavoro Vergine Madre.
Sì, in realtà Vergine Madre è il primo grande lavoro che io ho fatto dopo una scrittura di tanti anni su temi più privati, più relativi alla mia terra, perché io poi dalla Toscana, da Firenze, dove sono nata, battezzata in Battistero e San Giovanni, sono finita a vivere in mezzo alle risaie. Quindi una storia, e ho scritto molti spettacoli su quello. Vergine Madre è lo spettacolo più cosmico, nel senso che poi è successo un fatto cosmico per noi. È successo l'11 settembre, ero con mia figlia che aveva 5 anni, guardavamo la televisione, le immagini sono cambiate. E in un istante è cambiato il mondo davanti ai nostri occhi, davanti agli occhi miei di madre e di una piccola bambina che dovevo salvare. E l'istinto iniziale è stato quello di chiudere le finestre, sigillare le porte, andare a prendere farina e zucchero, tutte cose che mia nonna mi aveva raccontato, perché mia nonna aveva fatto tutte le guerre, quindi mi raccontava le privazioni, poi questi tentativi. Insomma, e lì in quel momento io ho avuto anche però l'altra parte di me, che è quella artistica, che è dell'artista, quell'anima, che diceva: ma stai accettando, cioè il mondo cambia, ti crolla l'inferno addosso a te, a tutto il mondo, e tu lo accetti così passivamente, supinamente, non fai nulla. E io cosa posso fare? Posso raccontare. Allora ho cercato parole di bellezza per uscire dall'inferno. Chi ce le ha regalate? Lui, Dante. In più sono tornata alle mie radici toscane, e da lì è nato questo lavoro Vergine Madre, che non è soltanto un lavoro sulla Divina Commedia, è un lavoro sul nostro tempo presente e sulle infinite apocalissi, le continue apocalissi a cui siamo stati, tanto che poi lo spettacolo successivo è stato Apocalisse, appunto, a cui abbiamo assistito dal 2001 ad oggi, cioè come se improvvisamente il mondo avesse sollevato continuamente i veli per mostrare che cosa è veramente, da quella euforia degli anni 80, 90, 2000, poi abbiamo visto che insomma c'era sotto qualche cosa, e purtroppo ancora oggi, quindi è un lavoro che continuamente si riaggiorna delle domande dell'oggi, scritto allora ma parla di adesso, perché poi io poi lavoro su quello che c'è il presente. Comunque Dante come compagno di strada, come Dante sta a noi, come Virgilio sta a Dante, ci accompagna attraverso l'inferno per però uscire a vedere le stelle.
Infatti questo è un lavoro che è anche intervallato da momenti narrativi, appunto, che dove tu ti rivolgi al pubblico e dove appunto tratti temi di attualità, ed è un Dante che tu sei riuscito a fare portare un po' ovunque, e attraverso appunto una voce femminile. C'è una tua dichiarazione che mi è piaciuta molto, dove hai detto: ho respirato ogni sillaba della Divina Commedia, e così, fra le altre cose, insegni i segreti della poesia a partire dall'energia dei suoni delle lettere, delle parole ed è il corpo che li pronuncia. Ci puoi fare un esempio? Anche perché appunto scoprire questo segreto, l'intensità delle parole, aiuta anche chiunque in qualunque testo a cui viene a confronto.
Dante era un conoscitore profondissimo della lingua, conoscitore profondissimo della sapienza che c'è intorno al segreto del linguaggio, che è qualcosa, noi esseri umani, parliamo da pochissimo tempo rispetto alla nostra evoluzione, sono solo 150.000 anni, dicono i paleontologi, che noi abbiamo come strumento tecnologico, perché il linguaggio è una manipolazione, è una plasmazione del respiro in uscita, dell'espirazione. E sono solo 150.000 anni, 6 milioni di anni di storia dell'evoluzione dell'essere umano, è pochissimo, ma da quando l'essere umano ha compreso la potenza di poter trasportare idee, cose sottili con la lingua, con il linguaggio appunto, l'evoluzione è stata poi senza freno. E Dante era un profondo conoscitore di tutti i segreti che la lingua porta con sé. E di che cosa influisce? Una lettera A. Vuol dire aprire la bocca e creare una grande apertura di mandibola, quindi quando un bambino dice A e scopre la meraviglia della A, scopre la meraviglia di aprirsi al mondo. E infatti ogni sentimento che noi diciamo quando dobbiamo dire una meraviglia che ci colpisce, diciamo ah, se invece diciamo qualcosa che ci colpisce più intimamente diciamo oh, perché la O è una lettera che va più nel cuore, nella pancia. Se poi addirittura diciamo qualcosa che è misterioso, che va vino alle viscere, diciamo wow, wow, mistero, apertura, chiusura. Adesso due parole per dire, dico, è una lezione che io questa tengo, uno studio che faccio da anni sulle lingue antiche, il latino, il greco, il sanscrito, l'ebraico, l'arabo, cioè sto studiando tutte queste lingue per ritrovare che questa sapienza è fortissima nelle nei grandi scrittori, nei grandi poeti. Quindi i poeti sono coloro che più di ogni altro hanno scoperto il segreto del sangue vivo che c'è quando c'è il movimento di dire una sillaba, una lettera. E Dante conosceva esattamente che lettere mettere una dietro l'altra. Quindi quando dico che ogni sillaba è un movimento del corpo, e lui voleva che noi, come mia nonna, li pronunciassimo a voce alta, li cantassimo. Non sono poesie, non è, i canti si chiamano canti, cioè li cantassimo. Li dicessimo a voce alta perché voleva che passassero attraverso il nostro respiro, attraverso il nostro corpo, perché sapeva questo segreto magico del mantra, del linguaggio, che comunque è narrativo perché quando una persona pronuncia una sillaba ha già fatto quel movimento, ha fatto, ho detto la A, la O, la U, ma potrei dire la R, la S, che indicano già un movimento dentro il nostro corpo e sono già racconto.
Infatti tu sottolinei spesso la mancanza di poesia in questo momento storico, tra l'altro soprattutto di chi nelle istituzioni che appunto attraverso la poesia potrebbero avere una visione del futuro anche diversa.
Sì, le istituzioni, no, io dico le persone, cioè le istituzioni non possono fare poesia perché sono delle astrazioni. No, io dico gli esseri umani che guidano le istituzioni, cioè i politici, le politiche, gli imprenditori, le imprenditrici, le persone che dovrebbero portarci avanti. Le persone che hanno fatto grandi salti hanno sempre avuto delle visioni poetiche, e poetico vuol dire non frufru che vola per aria, che non sta coi piedi per terra, ma che vede quello che gli altri normali, perché piegati alla vita quotidiana di tutti i giorni, non vedono, cioè non vedono punti che magari sembrano lontanissimi tra di loro e invece riescono a unire i puntini e a rivelare mondi nuovi e visioni nuove. E questa è una visione poetica. La visione poetica passa attraverso il linguaggio, poi una visione artistica che passa anche attraverso le immagini, attraverso le musiche, però essendo io donna di parola, cioè nel senso che faccio l'attrice del teatro di corpo e parola, chiaramente la poesia per me è lo strumento è migliore. Però io dico che il poeta è quello che ha sempre sentito e visto le immagini del futuro prima di qualsiasi altro. Il poeta è la poetessa naturalmente, ma ormai adesso si usa la parola la poeta anche, cioè si usa la parola poeta per dire tutti i generi.
Certo, e sono 6 canti giusto che hai scelto per questo lavoro, ci puoi dire quali sono?
Ma sì, volevo fare un lavoro assolutamente popolare quando sono partita, volevo che questo mio lavoro andasse a portare la Divina Commedia, Benigni non era ancora arrivato con il suo sdoganamento più pubblico, più televisivo della Divina Commedia, e quindi erano altri tempi. Volevo portare la Divina Commedia dove non c'è un teatro, nelle chiese, negli ospizi, nelle scuole, per le strade, per le piazze, quindi con la mia valigetta, una macchina. Lo spettacolo è potente dal punto di vista anche dell'immagine, però in realtà sta tutta dentro di me in particolare, e quindi ho scelto i canti più popolari e ho scelto ma anche quelli più teatrali, perché poi io alla fine dovevo fare teatro, quindi evidentemente c'è il primo canto che è il canto della partenza, e poi ci sono i grandi personaggi, Francesca, Ulisse, Ugolino, e poi salto il Purgatorio perché al Purgatorio ho dedicato uno spettacolo a parte, perché è una cantica meravigliosa che merita un approfondimento ed è più corale, e poi arrivo in Paradiso, Piccarda e Vergine Madre. Insomma, ho scelto questi sei canti e alla fine ne è venuta fuori, nella logica poetica appunto di unisci i puntini, Francesca è l'archetipo della donna, Ulisse è l'archetipo dell'uomo, Ugolino è l'archetipo dei padri traditori, cioè di quelle generazioni che si nutrono dell'energia di chi verrà dopo, che si nutrono delle risorse, ed è quello che stiamo facendo noi, per cui che portano quindi alla morte i propri figli e quindi che non producono futuro, e non a caso Ugolino è nel profondo, è l'ultimo, uno degli ultimi personaggi nell'inferno, proprio nel più profondo, perché non crea futuro, crea anzi distruzione. E poi salto tutto, vado in Paradiso, Piccarda, che è la figura della bambina santa, cioè di un veicolo di purezza e di apertura proprio poetica, di sguardo poetico, e poi
la grande figura conclusiva, quella di Vergine Madre, che è proprio la sintesi, secondo me, della visione poetica di cui c'è la grandissima intuizione dantesca nel primo verso, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, ubile e alta, più che creatura, dove ci sono due cose che stanno opposte, Vergine e Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, beh, gli opposti lei è riuscita ad armonizzarli dentro di sé, che è appunto il gesto artistico, a unire ciò che apparentemente insieme non può stare, ed è quello che noi dovremmo fare. Se sapessimo fare, unire ciò che apparentemente insieme non può stare, non ci sarebbe guerra fra palestinesi e israeliani, non ci sarebbe guerra fra Kiev, e non ci sarebbe, cioè, è proprio uno sguardo salvifico. Questo lavoro lo hanno fatto per millenni le donne, questo lo rivendico, cercare di mettere insieme ciò che apparentemente alla visione comune, piegata, non può stare. E non è un caso che la figura archetipale di tutto questo è Vergine Madre.
Ed è un lavoro che fa parte di una trilogia, che è un po' una cifra artistica tua, quella di lavorare con lavori che si susseguono, giusto?
Sì, ogni lavoro poi lascia aperte domande al lavoro successivo, quindi la mia è un'esplorazione di una donna che fa le domande, si fa le domande di una donna, cioè di chiunque, sono le domande che sono nel cuore di tutti e io semplicemente trovo la forza di portarle all'evidenza e esplorarle. Quindi ogni lavoro chiaramente non è mai esaustivo, perché il mondo va avanti, la mia età va avanti, si affrontano nuovi temi e quindi sì, riesco a chiudere i cerchi in trilogie, perché per esempio, anche Dante ha fatto così, perché forse è così tesi, antitesi, sintesi che funziona il mondo, davvero aveva ragione Hegel, non lo so, però in ogni caso anche Dante l'ha fatto Inferno, Purgatorio e Paradiso, insomma, e quindi questo è Vergine Madre, è un lavoro sul grande testo della Divina Commedia, che poi mi ha aperto ad altri grandissimi testi come la Bibbia, per esempio con Big Bang, e l'Apocalisse, il libro della Genesi, il Big Bang, gli inizi, perché la Divina Commedia finisce tutte e tre le cantiche con la parola stelle, allora mi sono domandata perché il più grande poeta di tutti i tempi ci chiede di guardare le stelle, e allora ho scritto il secondo spettacolo, Big Bang, che è un viaggio verso le stelle. Viaggiare verso le stelle è viaggiare verso gli inizi, la creazione, quindi no, come non affrontare il libro della Genesi che racconta insieme alla scienza e insieme ad altri poeti, insomma, Big Bang, e lì ho dovuto impararmi l'ebraico per poterlo leggere direttamente in ebraico e adesso traduco tranquillamente dall'ebraico. E poi il terzo capitolo di questa trilogia dei grandi testi dell'umanità, l'Apocalisse, perché il testo della Divina Commedia è apocalittico. Apocalisse non vuol dire catastrofe, vuol dire apò, via, calypto, velo, togliere il velo, vuol dire vedere oltre. E quindi vedere cieli nuovi e terre nuove. Quindi l'ultimo libro della Bibbia cristiana, l'Apocalisse, mi ha fatta riflettere, insomma, ho scritto un terzo spettacolo. Poi ci sono altre trilogie che ho fatto, perché dall'Apocalisse sono andata avanti, e non, ci sarebbe da... Insomma, siamo arrivati alla terza trilogia, insomma, sono con Anima Mundi, con Leopardi adesso, che sto girando anche.
E poi ricordiamo che tu sei anche direttrice artistica del Teatro Faraggiana, dove durante il lockdown, appunto, che è stato un periodo buio soprattutto per il settore artistico, ti sei ritrovata a recitare appunto in questo teatro chiuso ed hai affrontato interamente la Divina Commedia giorno dopo giorno.
No, non mi sono ritrovata, ho proprio determinatamente scelto, perché il teatro era stato aperto nel 2017 più o meno, capite che aprire un teatro con grandi lotte, grandi sacrifici, si andava benissimo, stava cominciando a crescere, un teatro importante.
Che era stato grosso, chiuso per diverso tempo.
20 anni, in una città grossa, insomma, che comunque è Novara, 100.000 abitanti, ecco, che non aveva altri teatri se non un grossissimo teatro lirico, e quindi una cosa importantissima per la città, trovarsi chiusi nel 2020, per me è stata una ferita come artista e ancor più una ferita come direttrice di un lavoro così di comunità, fatto da un movimento di cittadini, e quindi niente, non mi sono trovata, ho deciso anche all'inizio contro la legge, devo dire, come Antigone, sono andata a teatro, poi chiaramente il mio era un gesto così poetico e così utile, che lavoravo con mia figlia che è videomaker, mio marito che è produttore musicale, quindi avevamo tutta la strumentazione in casa per lavorare tra congiunti, e quindi col teatro freddissimo, nessuno può capire quanto può diventare freddo un teatro quando è spento anche solo da 2 giorni.
E anche senza pubblico.
Senza pubblico, certo. Sì, certo, è ovvio. E infatti ho deciso che leggevo un giorno, ogni giorno in streaming mandavamo un canto, senza tante parole, solo un canto, 8 minuti, li ho chiamati Vespri Danteschi, perché li mandavamo in onda alle 18.30, quando la luce si spegne verso il buio e quindi il momento forse più malinconico della giornata, e si raccoglieva intorno a me ogni giorno una comunità di 300-350 persone, che poi diventavano anche 1000 durante la notte nella visualizzazione. Insomma, alla fine si è creato il lockdown in Piemonte dei teatri, è durato esattamente 100 giorni, ho avuto poi la dispensa dal sindaco per poter fare queste cose e quindi ho potuto compiere quella che per me era un'impresa e una promessa che mi ero fatta con Vergine Madre, cioè attraversare tutta la Divina Commedia. Insomma, sono la prima persona al mondo artista, perché poi anche Sermonti aveva fatto una lettura integrale in video, però donna e artista, sono la prima al mondo ad aver fatto tutta la Divina Commedia e in un tempo anche molto breve.
Ed è un interrogativo che ti sei anche posta tu, come mai sono la prima?
Perché intanto la strumentazione non è così facile, cioè avere tecnologia, bisogna che è una grossa produzione. Io l'ho fatta del tutto gratuitamente, perché c'era una dimensione di se no sarei impazzita. Mi ha salvato la pelle, sì, così come Virgilio ha salvato la pelle a Dante, io sento che Dante ha salvato la pelle a me in più circostanze, mi è venuto incontro, mi ha veramente teso la mano in diversi momenti bui della mia vita. L'11 settembre sicuramente è stato uno, ed è collettivo, e così anche quello del lockdown, ma altre volte anche. Cioè, mi è sempre venuto in aiuto Dante, la poesia mi è sempre venuta nel momento più buio in aiuto. E mentre tutta l'umanità faceva la pasta madre, le pizze, le focacce, metteva a posto la cantina o la soffitta, ecco, io ogni giorno dovevo studiare benissimo, perché i canti li conosco, ma tutti no. Quindi se saltavo un giorno ne avevo due, poi se saltavo due giorni, perché anch'io mi mettevo a sistemare la mia biblioteca, per esempio, ne avevo tre. Quindi ho avuto un intensissimo lockdown di studio e di immersione dentro la Divina Commedia, bellissimo.
Ed è anche un lavoro che poi è finito anche su
Rai. Sì, poi la Rai 5. Se ne è accorta e ha, come dire, in qualche modo promosso questa cosa, facendolo diventare un po' il suo prodotto di punta, perché l'ha mandato nelle giornate tra febbraio e marzo, che è il giorno del Dante Dì, ecco, nelle celebrazioni dantesche del 2021.
Ed è disponibile su Rai Play per chiunque volesse.
Adesso su Rai Play, sì.
E il tuo lavoro di direttrice artistica ha ripreso?
Beh, certo, sì. Appena ci hanno dato la possibilità di riaprire, è stato chiaramente un lavoro subito di ripresa, di zappa e di piccone, difficile, faticoso, perché molte cose sono cambiate, più in salita di prima, naturalmente, però sì, con grandi soddisfazioni anche soprattutto tra i giovani, certamente. Allora, quello che io voglio dire è incredibile ed è così stupido, cieco, il disinteresse che spesso si ha verso la pratica del teatro, la pratica, dico, non solo come spettatori, cioè di andare a vedere teatro, e va bene se qualche volta si vede anche uno spettacolo non bellissimo, fa parte del gioco, quante partite di calcio si vedono che non sono belle perché ci siano delle partite memorabili, cioè qualche volta ci sono degli spettacoli non riusciti, ma la maggior parte degli spettacoli che si vedono sono il frutto di un lavoro intenso e sono belli. Ma a parte la pratica dello spettatore, io quello che rivendico è, in queste epoche di farmaceutica, di psicanalisi, di terapie, di follie evidenti anche fra i giovani, che il Covid anche ha esacerbato, la pratica del teatro, cioè del fare teatro insieme, è divertimento, è esplorazione di sé, è restituzione alla comunità di una narrazione che rende vivi. Insomma, è così stupido il non investimento in questo ambito, perché è economico, rende tantissimo ed è immediato. Io comunque promuoverò il teatro sempre come pratica per essere felici.
Quindi anche per un artista che viene appunto nel tuo teatro, trovare una persona che appunto fa anche l'attrice è anche avvantaggiato, perché tu conosci anche tutte le necessità che ha un artista prima di andare in scena.
Beh, certo, sì, sono un'attrice, sono prima di tutto un interprete, calco il palcoscenico, e poi sono un'autrice, conosco i dolori della scrittura, i dolori della produzione, perché sono anche una produttrice, naturalmente, conosco l'organizzazione, conosco fare come si fanno i bilanci, conosco come si organizza una stagione, cioè conosco tutte le dinamiche del teatro, sì, certo.
Ma appunto le critiche che spesso si fanno a certi direttori artistici, cioè quello di cercare magari l'attore televisivo da piazzare in cartellone e appunto di non puntare spesso sui giovani, è una critica che tu condividi oppure c'è anche appunto una necessità economica di bilancio da affrontare?
Beh, io adesso che sono direttrice artistica rilancio la responsabilità sul pubblico. Nel senso che è chiaro che poi se tu vuoi tenere un teatro aperto e il pubblico decide di andare sempre solo dove è sicuro, un tempo, quando io ero giovane, si andava e si esplorava, si andava anche con curiosità a vedere delle cose che magari non si conoscevano, perché magari riservavano delle sorprese piacevoli e così si generava cultura. Adesso uscire per andare a vedere il volto già noto in cui ci rispecchiamo costringe poi gli organizzatori per poter aprire e tenere aperti i teatri a chiamare sempre quei nomi di richiamo. Io lo vedo, anch'io spesso devo fare degli equilibri da farmacista per poter tenere insieme i bilanci e avere il pubblico. Un po' più di responsabilità da parte del pubblico e di coinvolgimento, di investimento. Il teatro sei anche tu, cioè non è che
certo.
Il teatro è un'azienda che ti vende una merce, il teatro lo si costruisce insieme in comunità cittadina, il teatro è una piazza, è come la chiesa, cioè la chiesa è una comunità spirituale, il teatro è una comunità laica, però se noi perdiamo il centro di riferimento spirituale, poi ognuno faccia il suo percorso spirituale, ci mancherebbe, però perdere la spiritualità e perdere anche la coscienza critica, civile, dello stare insieme, anche di non essere d'accordo, però i teatri sono quelle piazze in cui ci si osserva addosso, insomma ci va anche una responsabilità e un'uscita dalla pigrizia che il Covid ha veramente devastato e poi ha messo la gente in poltrona e tutto servito sul piatto d'argento del divano. È un problema, da direttrice artistica io dico spesso al mio pubblico, guardate che la stagione teatrale la facciamo insieme, se voi siete anche partecipi possiamo essere più convinti di proporvi anche cose più innovative e non brutte, perché brutte solo perché non sono riconoscibili i nomi, quindi io non accuso in assoluto i direttori artistici, poi ci sono quelli più coraggiosi e poi quelli meno coraggiosi, io devo sempre bilanciarmi, nella mia stagione per esempio i nomi di richiamo di qualità, mai quelli commerciali, devo dire, nella mia stagione si mischiano, non ho settori specifici, non faccio gabbie, non faccio recinti, sono mischiati insieme,
certo.
Devo dire che non è un percorso facilissimo, ecco.
Ok, Lucilla, io ti ringrazio di cuore, è stato davvero molto molto interessante ascoltarti.
Grazie.
Ricordo, venerdì 15 dicembre sarai al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco e sabato 16 al Teatro Civico di Schio con Vergine Madre, questo bellissimo lavoro su Dante. Grazie davvero di cuore e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie infinite. A presto.
A presto. Noi facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo. Vinicio Capossella per entrare in diretta con Spazio Scenico e per parlarvi di un altro bellissimo lavoro che sarà domenica 17 dicembre a Milano al Teatro Belvedere, che è RR di Farmacia Zoe, e noi ci sentiamo un frammento dell'intervista a Marco Duse. Buon ascolto.
Che nacque Rolandino nella campagna padovana, Roncaglia appunto, nel 1327 e approfittò del suo trasferimento a Venezia per poter vivere con l'identità che lei si sentiva di avere, che era l'identità femminile, e quindi diventa Rolandina. Ovviamente viene scoperta, perché poi purtroppo queste storie noi le conosciamo solo perché sono finite male, se le fosse andato bene noi probabilmente non sapremo della sua vicenda, non potremmo parlare di lei. Viene scoperta e quindi inizia per lei tutto un percorso che la vede scontrarsi sia con le autorità ecclesiastiche ma anche con quelle civili, con i suoi stessi concittadini e anche, come dire, lei è proprio il sassolino che sta all'interno di un ingranaggio che si vorrebbe perfettamente oliato e che è il famoso ingranaggio della laicità, no? Questa laicità di cui tutti parlano, questa separazione fra il mondo civile e quello religioso, e invece poi arriva un'anomalia come quella di Rolandina e mette tutto in crisi. Per cui quello che raccontiamo nello spettacolo è proprio il percorso non solo che fa Rolandina, ma che fanno tutti quelli che li circondano, che la circondano, nel mettere in discussione i propri valori o nel decidere di non metterli in discussione e di tirare dritto anche davanti a una cosa così strana, ma anche così affascinante come è la natura insolita di Rolandina Roncalli.
Ma tra l'altro questo appunto affronta un tema molto, molto attuale. Abbiamo visto tra l'altro qui a Padova la manifestazione delle famiglie arcobaleno che si sono viste cancellare la registrazione all'anagrafe del genitore non biologico. Siamo tra i paesi europei, tra l'altro come Polonia e Ungheria, che non hanno una legge come l'omotransfobia. Ma perché secondo te c'è questo accanimento? È solo religioso o c'è qualcos'altro?
Ma da una parte è vero che in Italia, avendo proprio anche geograficamente il Vaticano dentro al nostro territorio, è sempre molto difficile scindere il peccato dal reato, che è uno dei punti che portiamo avanti all'interno dello spettacolo, no? Sono due cose completamente diverse che a volte coincidono, ma che andrebbero tenute separate. Il problema è che questa separazione non avviene all'interno della testa di persone che dovrebbero essere invece pensanti e che sono state messe in posizioni di potere. Quindi questo secondo me è assolutamente. E poi perché ancora oggi la diversità spaventa. E quindi davanti al diverso noi vediamo solo ciò che è alieno da noi, senza lasciarci interrogare, senza lasciarci affascinare. In fondo il bello è lì, quando qualcuno è diverso da me, io voglio andare a catturare la sua diversità e vedere se posso portarmi a casa qualcosa delle sue esperienze diverse, del suo modo diverso di intendere la vita. E invece molto spesso questa cosa spaventa e quindi ci blocca, e quindi mettiamo un muro, e se non mettiamo un muro addirittura schieriamo un esercito, magari un esercito di idee, non un esercito di armi, un esercito di idee o di leggi che non si fanno.
A Milano, quando c'ero io, ho visto un pubblico che si è addirittura alzato in piedi ad applaudirti, perché lo spettacolo è davvero meraviglioso. E c'è un aspetto scenografico che qui è molto importante, che è un po' anche una vostra caratteristica dei vostri lavori. C'è una telecamera di volta in volta puntata sul tuo volto, ci sono degli oggetti, c'è un tavolo, una caraffa di acqua con delle rose bianche, che è appunto un simbolo potentissimo. Tu stesso indossi una veste bianca. Anche qui c'è una sorta di scenografia che appunto si tramuta in una narrazione parallela.
Sì, assolutamente. Abbiamo voluto, nel caso, ecco, rispetto alle villeggiature dove le immagini sono molteplici, in RR l'immagine principale è una sola, ed è questa rosa bianca che rappresenta Rolandina. Nel corso della ricerca che ci ha portato a concepire questo spettacolo, ne abbiamo provate tante. Quando ci siamo concentrati su quel singolo fiore abbiamo capito che quello funzionava. Un po' perché un fiore reciso rappresenta in realtà un grande paradosso, no? Noi lo portiamo a casa perché quel fiore in casa ci porta bellezza, ma contemporaneamente, avendolo reciso, lo condanniamo alla morte. Però anche una pianta ben radicata, che resta radicata, vive del terreno del quale si nutre, ma non può spostarsi di lì. E quindi questo paradosso che questo fiore rappresenta ci sembrava l'immagine giusta per condensare, ingigantita sullo schermo, su questa rosa ingigantita sullo schermo, ci sembrava condensasse proprio l'immagine di Rolandina che noi volevamo restituire.
E questo era Marco Duse, che domenica 17 sarà al Teatro Belvedere di Milano con RR, bellissimo lavoro che vi invito ad andare a vedere. Io ringrazio Matilde Vigna, che è stata in diretta telefonica con noi, che sarà venerdì 15 dicembre al Teatro Asta di Vicenza con Ultima Figlia, e ringrazio Lucilla Giagnoni, che sarà venerdì 15 dicembre sempre al Teatro Filarmonico di Piave di Sacco con Vergine Madre. Io ringrazio tutti voi all'ascolto e vi saluto con Terra che Trema. Dopo di questa trasmissione ci sarà letture per i bambini, quindi rimanete con noi. Grazie di cuore e buon ascolto.